di Sognatori ad una nuova puntata del podcast. Oggi abbiamo un nuovo ospite,
Daniele Tigrini, e vengo da Imola, studio attualmente a Bologna, la magistrale in fisica del sistema Terra.
Perfetto, sei qua perché sono molto curioso di parlare di cambiamento climatico, quindi do a te la parola, che ne sai sicuramente più di me, e prego. Okay. Mi dica se siamo spacciati oppure no.
Allora, questo è il domandone, diciamo, è quello, esatto. La domanda che si pongono un po' tutti e oggi leggiamo un po' tutto, cioè leggiamo, ognuno dice la sua, cioè, esatto. Attivisti e quant'altro, però io non ho una risposta ovviamente, non so dirti se siamo spacciati o no. Posso dirti che secondo me il messaggio che passa davvero poco e davvero importante è che noi non andiamo a distruggere il pianeta, si parla spesso di pianeta e si dice perché noi stiamo rovinando questo pianeta. Ovviamente il pianeta Terra è un sistema troppo più grande e forte di noi, non possiamo fare nulla al pianeta. Okay. Ciò che noi stiamo rovinando di questo pianeta è la condizione ideale per l'essere umano. Cioè noi stiamo rovinando il nostro star bene su questo pianeta. E per fare un po' di storia, diciamo, per dare un filo logico, diciamo che ovviamente l'inquinamento esiste da sempre, al tempo dei romani ad esempio ci sono degli scritti che parlano di fumi che si vedevano lontano per l'appunto perché si bruciava legna, e lì ovviamente vengono prodotti CO, CO2, cioè tutti gas serra, e solo che lì la popolazione era un numero abbastanza basso. Oggi siamo in 7 miliardi e qualcosa.
Sì, esatto, quindi l'inquinamento è un po' più alto, elevato.
Esatto, e il grosso parte dalla rivoluzione industriale. Quindi parliamo del fine dell'Ottocento, indicativamente. Ed è da lì che, anche per le registrazioni, ovviamente prima registrazioni non è che ce ne fossero tante, anche in quegli anni lì non è che siano questi grandati da utilizzare, però da lì si inizia a notare un grosso cambiamento, perché l'uomo inizia ad avere un potere meccanico, diciamo, chiamiamolo così, di utilizzo delle risorse molto rapido. E questo continua a crescere, nonostante si parli un sacco di cambiamento climatico, ancora oggi il tasso di crescita delle emissioni di CO2 è in crescita. E si parla molto, si sente spesso ppm, cioè parti per milione, e la CO2 che è, diciamo, quello più importante perché se ne produce di più, anche se non è quello che ha l'effetto serra più forte.
Peggiore, magari anche la CO è peggiore, esatto. della CO2.
Sì, peggiore ad esempio sono i nitrati, cioè tipo NO2, N2O.
Ok, gli ossidi di azoto.
Esatto, gli ossidi di azoto e anche gli ossidi di zolfo, che procurano piogge acide, quindi hanno effetti anche, diciamo, sulla natura, su di noi. E sui monumenti, quindi architettura, e quindi dalla rivoluzione industriale parte tutto e fino ad oggi, a cui siamo a qualcosa come 4,30 ppm che troviamo in aria, quindi abbiamo quasi raddoppiato.
E questo valore, quale sarebbe un valore, diciamo, decente?
Quello da cui siamo partiti sarebbe diciamo che questo non è un valore. La CO2 ovviamente, a meno che non diventa satura l'aria, quindi non riusciamo più a respirare, però a noi non è che ci faccia male. Serve alle piante, per la fotosintesi e quant'altro. Però, vabbè, procura un riscaldamento e quindi si innesca tutto un ciclo che va a
E poi si parla anche del ciclo del carbonio proprio, quindi noi introduciamo tanta CO2, però andando a intaccare quello che è il ciclo naturale.
Sì, allora diciamo che il ciclo del carbonio sicuramente lo alteriamo, però ha un processo molto 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 lento. Perché? Perché abbiamo dei sedimenti e quelli hanno un tempo, un ciclo di vita che sono qualcosa intorno a 100 milioni di anni, 100.000 anni, no scusa, ho detto una cosa, 100.000
anni,
e quindi è qualcosa che l'uomo difficilmente può andare ad intaccare, cioè e quello porterebbe addirittura all'utilizzo, se andassimo a toccare tutta quella riserva di carbonio organico, porterebbe all'utilizzo totale dell'ossigeno, quindi ci ritroveremmo anche a non riuscire più a respirare.
Ok, perché quindi nella terra questi sedimenti di cui hai parlato accumulano, cioè hanno accumulato carbonio.
Esatto. Okay. No, del carbonio accumulato.
E quindi ogni tot viene rilasciato nell'atmosfera, sì, poi ritorna quando, attraverso...
quando andiamo a tagliare gli alberi, mm-hmm, quando distruggiamo rocce, rompiamo, okay, rocce per produrre cemento, quando si scava sottoterra, ovviamente è tutto.
Okay.
Cioè, fondamentalmente anche questa è una grossa domanda,
mm-hmm,
nel senso è già solo vivere che produce inquinamento, cioè...
Cioè, vedere... poi è proprio impossibile avere un impatto zero, esatto, cioè non dovresti neanche respirare, esatto, quasi. No?
Quello che si utilizza è la capacità di riprendersi, di riprodursi di quel determinato bene.
Mm-hmm.
Cioè, ad esempio, se si va ad estrarre del marmo, qual è il tempo per il marmo per ricrearsi? Se ovviamente tu ne estrai di più,
okay,
di quello che riesci a ricrearsi in un determinato tempo, ovviamente non sei sostenibile,
certo,
ed è per questo che si parla, per l'appunto adesso si dice tanto, già abbiamo già raggiunto ad agosto quello che avremmo dovuto consumare fino a fine dicembre, cioè il giorno...
abbiamo usato una terra, esatto, di risorse,
esatto, stiamo
in questo
utilizzando
tempo.
La terra del 2024 in teoria, noi, okay, già adesso,
wow.
Le risorse del 2024
questa cosa ovviamente non è sostenibile nel lungo andare,
no, ovviamente no, perché per l'appunto andiamo ad inquinare e l'atmosfera, quindi ciò che respiriamo, e infatti c'è un sacco di questo, secondo me se ne parla poco, ma ci sono un sacco di malattie relative per l'appunto a tutti gli inquinanti che noi andiamo ad immettere.
Quindi perché, malattie respiratorie magari?
Sì,
okay,
sì, collegate al sistema cardiocircolatorio.
Ok.
E tutto ciò che ne consegue, nel senso per quanto riguarda l'agricoltura, per quanto riguarda il cibo, perché mm-hmm, ovviamente... non inquiniamo solo l'aria, ma inquiniamo anche il terreno, l'acqua.
Sì, ok.
E, però ritornando al clima, per ritornare all'argomento principale, si parla di più di CO2, mm-hmm, perché per l'appunto è quella che si emette di più. Però ad avere un grosso potere, un effetto serra, sono ad esempio per l'appunto, come ti dicevo, nitrati e solfati, però l'N2O,
mm-hmm,
ha una vita in atmosfera di 120 anni.
Okay.
Mentre ci sono altri gas che possono permanere in atmosfera per settimane, per poche settimane, mesi, mentre questo tipo di gas
è più resistente.
Esatto.
Ok, sì, effettivamente è qualcosa che abbiamo sentito anche noi che abbiamo studiato veicolo. Ogni auto che ha un motore endotermico produce dei gas dovuti alla combustione, e quindi all'interno di questi gas c'è particolato, c'è CO, CO2, ossidi di azoto. Ed è forse anche questo il motivo per il quale l'Europa sta, diciamo, cercando di abbandonare l'auto con un motore endotermico entro il 2030, mi sembra. Cosa che molte aziende automobilistiche hanno criticato, perché giustamente non stai dando la possibilità di comunque cambiare tecnologia, ma stai andando puntando tutto sull'elettrico senza, diciamo, dare spazio. Però... Ricapitolando comunque, ritornando verso il focus principale, c'è davvero bisogno di, diciamo, questa velocità nel cambiamento del trasporto?
Sì, sì, perché come vediamo, ovviamente ci sono, ad oggi, ogni giorno sui giornali leggiamo appunto di catastrofi naturali,
mm-hmm,
poi ovviamente anche questo viene abusato per aumentare i click, per aumentare le,
cioè,
visualizzazioni,
clickbait, cioè,
esatto. Però è anche vero che se si vanno a guardare i dati storici, ovviamente, e ci sono dei siti che lo fanno, che vanno a guardare, che vanno a calcolare, poi ovviamente è un calcolo approssimativo, non,
mm-hmm,
può essere preciso al millesimo, ma che vanno a vedere se un determinato catastrofe naturale è per appunto collegata al cambiamento climatico o meno. Ad esempio grandine,
mm-hmm,
grandine è un evento naturale che c'è sempre stato. Cosa fa il cambiamento climatico? Non va a inventarsi qualcosa di nuovo, semplicemente diventa tutto più estremo, perché andando alla base si parla di energia,
mm-hmm,
quindi con il rilascio di una maggiore, con una concentrazione maggiore di CO2, ma comunque di gas serra in generale, questo aumenta l'energia che trattiene la nostra atmosfera, quindi il sistema Terra, e questa energia, come sappiamo, come spesso tu da ingegnere avrai studiato,
mm-hmm,
io da fisico, e l'energia si conserva,
sì,
possiamo vederla come, sì, conservata all'interno del nostro sistema Terra,
mm-hmm,
e quindi se c'è un'energia maggiore, questa poi deve essere rilasciata da qualche altra,
sì,
parte,
esatto,
e quindi viene rilasciata in questi eventi che poi portano a morti di persone o a gravi danni, quindi, cioè, è comunque un danno, Okay, è un danno comprendo. dal punto di vista umano, dal punto di vista economico, dal punto di vista naturale,
Certo.
paesaggistico.
Quindi è anche comunque, domanda non so, ignorante, quindi questo accumulo di energia nell'aria comporta poi grosse grandinate, grossi tornadi, ma è anche una
Temporali.
questione non solo di su, ma anche di giù, quindi è il sottosuolo, che la Terra risponde più o meno allo stesso modo, cioè rilasciando energia anche attraverso i terremoti.
Allora, per quanto riguarda i terremoti, il discorso credo sia un po' più complicato, perché qui parliamo di zolle, di sistemi convettivi, parliamo di magma, dei vari strati che ci sono al di sotto della Terra. Non credo il cambiamento climatico, cioè o perlomeno il rilascio di particelle o di comunque inquinanti. Non va ad intaccare il suolo dal punto di vista agricolo, quindi per ciò che mangiamo, per la nostra salute. Però per quanto riguarda i terremoti, no, cioè il
Perfetto,
cambiamento
bene.
climatico non ha a che vedere
Giusto per
con
sapere da
i
ignorante
terremoti.
una.
No, no, è una domanda legittima, anche perché c'è chi per l'appunto per lucrarci o per, non so, voglia di fama, scrive magari queste cose, cioè a me è capitato di leggerne, e però no, cioè, parliamo di, per l'appunto, proprio prima dicevo che il sistema Terra è un sistema troppo più grande di noi, cioè noi non possiamo andare ad intaccare, possiamo cambiare il suo equilibrio,
Ma non
ok?
possiamo
Ma
sì,
non possiamo, cioè, no,
distruggere
considera
letteralmente.
che ad oggi l'uomo riesce a trivellare nel sottosuolo fino a 12 chilometri, 13. Adesso magari non sono aggiornato, facciamo che sia 20 e il raggio della Terra è 6.370, cioè quindi capisci che noi non la possiamo scalfire, cioè.
Sì. Ancora diciamo che prima di acquisire tutta l'energia che la Terra può anche forse offrirci, noi non siamo in grado. Mi ricordo c'era un fisico o uno scienziato che aveva stipulato questa teoria del livello di una razza
Ok.
nell'universo in base a quanta energia riusciva a
Ah, ok.
produrre. E noi non siamo ancora in grado di produrre l'energia che ci offre il nostro pianeta, quindi comunque attraverso, non so, l'eolico, il solare, le maree,
Certo.
tanta energia che noi ancora non stiamo utilizzando effettivamente, che
Assolutamente sì.
la Terra in realtà ci offre, senza invece utilizzare combustibili fossili, gas e
Esatto.
altri prodotti che comportano poi questo rilascio di particelle nell'aria.
E allora, atmosfera in generale, sì, noi gli abbiamo dato, dobbiamo classificare per forza, è qualcosa che ci viene bene, e ci fa piacere, e diciamo che lo strato, diciamo, a contatto col suolo è quella che chiamiamo troposfera. Ovviamente quando parliamo di strati, non abbiamo strati netti, non è che se noi prendiamo un aereo e iniziamo a salire, a un certo punto troviamo
Sì, una strada diversa,
il cartello
sì.
stradale che ho scritto: attenzione, troposfera finita, ora sta entrando in stratosfera. E all'incirca la troposfera si aggira intorno ai 12 chilometri, definiamolo così, e con variazioni tonali, ovviamente. E stratosfera parte, dopo abbiamo la tropopausa, e da lì parte la stratosfera. Qual è la grossa differenza? Diciamo che nella troposfera abbiamo un clima, una temperatura molto alta, relativamente alta alla superficie, che poi va pian piano calando. E fino ad arrivare alla stratosfera, tropopausa, stratosfera, dove abbiamo un riaumento della temperatura, ed è per questo che la stratosfera è molto importante, sempre ricollegandoci poi anche ai gas, perché qui troviamo la maggior concentrazione di ozono, che per l'appunto assorbe i raggi ultravioletti, cioè la maggior parte dell'interazione del sole, dei raggi solari, avviene in stratosfera e quindi ferma i raggi ultravioletti, quelli che per noi sono dannosi, per le nostre cellule sono dannosi. Mentre è quasi trasparente per quanto riguarda lo spettro del visibile e l'infrarosso. E l'infrarosso è molto importante perché è l'infrarosso a determinare l'effetto serra. È ciò che la Terra quando arrivano i raggi solari, vengono assorbiti.
Poi una parte riflette,
Esatto, una
scusa.
parte viene riflessa e quella viene riflessa sotto forma, vengono divise in shortwave, quindi onde corte, che arrivano dal sole, e invece onde lunghe, le longwave, che sono quelle che invece vengono riemesse. sotto forma di infrarosso.
Ok, quando si parla di buco dell'ozono e il fatto che si ingrandisce sempre di più, di cosa si sta parlando?
Esatto, allora parliamo per l'appunto del buco che si crea nella stratosfera e in quello che è il rivestimento di ozono, che è stato molto importante alla fine degli anni 90, inizio anni 2000, ha avuto una grossissima rilevanza e infatti nel patto di Montreal si vanno a inibire, a vietare in particolar modo i clorofluorocarburi, perché cloro e fluoro con, in combinazione col carbonio o con l'idrogeno, gli idroclorocarburi, e avevano questo effetto che andava a diminuire la concentrazione di ozono, andava ad inibire la produzione di ozono o faceva sì che ci fosse una dissociazione. Che ovviamente l'ozono sono tre atomi di ossigeno e quindi dopo si andava a dissociare in O2, quindi l'ossigeno. Quello
come sono riusciti a, questa domanda, curiosità mia, a notare questa cosa?
E il motivo per cui l'hanno scoperto?
Sì, o... sì, sì, esatto.
Ah, il motivo non lo so, non ne sono a conoscenza. So che ovviamente si è, ad oggi abbiamo un sacco di, ma anche già agli inizi del 2000, cioè il remote sensing esisteva già, quindi per l'appunto la visualizzazione a distanza, la ricezione di dati a distanza, e si è notato questo grosso buco nel polo sud e questo ovviamente crea grossissimi problemi, perché abbiamo lo scioglimento dei ghiacciai molto rapido, perché ovviamente abbiamo molta più radiazione che per l'appunto non viene fermata da questa barriera naturale, e questo crea problemi non solo per l'appunto a quello che può essere la calotta polare, ma anche a noi, perché se si ricevono raggi solari con ultravioletti, le nostre cellule ovviamente vengono danneggiate, i tumori alla pelle sarebbero all'ordine del giorno.
Per questo mettiamo la crema solare. Esatto,
se non avessimo. E la stragrande maggioranza dei raggi ultravioletti vengono fermati dall'ozono. Se non ci fosse l'ozono, davvero parleremmo di tumori alla pelle.
Ogni giorno.
Sì, cioè sarebbe all'ordine del giorno.
Incredibile. E parlando di scioglimento dei ghiacciai che hai nominato prima, quindi cosa comporta questo scioglimento?
Allora, ovviamente dovuto al riscaldamento climatico, maggiore energia, rilascio di, diciamo, partiamo dalle basi, rilasciamo questi gas per l'appunto hanno un potere di assorbire i raggi, o meglio di assorbire ciò che viene riflesso dalla Terra, perché l'effetto serra non è qualcosa di malefico, viene visto come malefico, ma in realtà è ciò che ci consente di stare sulla Terra. Se non avessimo l'effetto serra, la Terra sarebbe molto più fredda o molto più calda. Cioè non avremmo, diciamo, questa temperatura ideale per la vita. E solo che questa stabilità, per l'appunto col rilascio di questo gran numero di queste concentrazioni di molecole che hanno un effetto serra, e va ad alterare la temperatura e questo fa sì che si sciolgano i ghiacci. E lo scioglimento dei ghiacci cosa comporta? Comporta un innalzamento delle acque, quindi possono sparire per l'appunto ecosistemi che conosciamo, ad esempio delle piccole isole,
Venezia,
non so, Venezia.
E niente bagari tour che... per esatto. I futuri abitanti della Terra.
Piuttosto che le Hawaii, sentivo che avevano problemi, le Maldive potrebbero non esistere più tra decenni. Wow. Cioè, quindi potremmo non poter andare alle Maldive.
Assurdo.
La cosa mi dispiacerebbe molto.
Sì, effettivamente sincero. Ogni estate vado alle Maldive, quindi come farò?
Però anche qui, ovviamente, la stragrande maggioranza degli scienziati, della comunità scientifica, ovviamente è a favore del cambiamento climatico e vede per l'appunto l'innalzamento dei mari, degli oceani come un grosso problema, però c'è anche chi non è contro. Diciamo sì, ci sarebbe un innalzamento, però come sappiamo questo innalzamento sì, porterebbe magari a coprire alcune isole, pezzi di terra, però non andrebbe oltre... credo che sia stimato sotto al mezzo metro.
Però comunque anche quello comporterebbe poi un innalzamento ancora superiore della temperatura.
E forse. Ovviamente sì, cioè l'innalzamento della temperatura, come si parla spesso, è stimato intorno, bisognerebbe mantenerlo intorno al grado e mezzo, massimo 2 gradi. Perché questo? Soprattutto, come sappiamo, noi abbiamo ovviamente cambiamenti stagionali, però ad esempio quando arriviamo d'estate, soprattutto noi che ci troviamo alle medie latitudini, ma si trova magari nei tropici ancora peggio, si raggiungono temperature molto alte e lì il problema è di salute. Cioè mm-hmm. quando arriviamo a temperature comunque molto alte, ovviamente le nostre cellule non sono fatte per resistere a temperature troppo alte. Le nostre okay. cellule hanno lipidi al loro interno, che a determinate temperature iniziano a sciogliersi.
Morire, cioè, sì. A sciogliersi letteralmente.
Sì, wow. Sì, ovviamente le nostre cellule sono fatte di ciò che siamo fatti noi.
Ok.
E quindi contengono grassi e quindi contengono lipidi. E questi lipidi, io penso che intorno ai 50 gradi inizino ad avere dei problemi. Temperature che, se non sbaglio, quest'estate, ad esempio, in alcune zone del Nord Africa siano state
raggiunte.
E infatti in quei casi i lavori devono chiudere, non wow. si sta a casa da lavoro e sì, assurdo. Cioè sono temperature, ovviamente si inizia ad avere, ovviamente anziani e bambini non devono assolutamente uscire di casa, si parla di temperature pericolose.
Assurdo, beh comunque credo che in Sicilia forse siamo lì per raggiungerli questi 50
perché
gradi.
La Sicilia, che prima era medie latitudini vicino tropici, se ci avviciniamo verso un cambiamento climatico rischia di finire nei tropici, cioè dopo sarebbe a tutti gli
perché
effetti.
Aumenta diciamo il range per dei tropici, comunque quel clima lì, assurdo.
Si va ad alterare proprio questo, cioè dopo, come si dice spesso oramai da tempo, non ci sono più le mezze stagioni, no?
Sì,
che è una esatto. frase da anziani,
sì,
cioè
sì,
la
sì,
dico,
sì.
Non ci sono più le mezze, però a parte l'ironia, è vero, cioè si va un po' a sconvolgere. E per assurdo, uno dice riscaldamento climatico, ci sarà solo caldo, non è detto. Cioè dopo ci saranno magari zone che prima erano zone temperate, o comunque sì fredde ma non freddissime, ma che invece saranno...
Gelide.
Esatto.
Okay, o Siberia. Ma esatto. Esattamente durante gli ultimi anni anche a Bologna non c'è stato un vero inverno. Cioè mi ricordo magari durante la triennale a Modena, 3-4 anni fa c'era molto freddo, anche che uscivo di casa e il vento mi tagliava quasi la faccia. E qua gli ultimi anni a Bologna freschino sì, ma ad esempio l'ultimo anno non ho mai dovuto mettere il parka lungo fino alle gambe, no? Fino alle ginocchia.
Anche solo se pensiamo alle nevicate.
Esatto.
Le nevicate, io ho una nevicata grossa dal 2014.
È un bel po', 10 anni
sì,
fa praticamente.
Esatto, cioè nevicate grosse non ne vedo da tempo. E poi ovviamente tutto questo si deve rifare a dati, perché quello a cui si attaccano, diciamo, i pochi che sono contro il cambiamento climatico e che quindi non ci credono, come sappiamo, se ne va appunto a guardare da un punto di vista storico, geologico, parliamo di ere geologiche, quindi di tempi lunghissimi, ovviamente ci sono delle fasi che ha la Terra. Quindi, non so, ad esempio, un parametro è l'eccentricità, ossia l'orbita che ha la Terra intorno al Sole. E quanto dista l'orbita della Terra da un cerchio perfetto. E questo ovviamente cambia il quantitativo di energia che arriva dal Sole. E quindi ovviamente questa energia poi si rifà in clima, cioè
okay.
si fa su temperature. E ovviamente non solo questo, l'inclinazione dell'asse terrestre, perché noi sappiamo che la Terra ruota attorno ad un asse ideale e quest'asse è inclinato. Questa inclinazione può variare dai 22 gradi e mezzo ai 24 gradi e mezzo. Ovviamente se vai ad inclinare con i raggi, rendiamola molto semplice, i raggi che ti arrivano perpendicolari, se vai ad inclinare ovviamente ci saranno zone che riceveranno un maggiore
quantitativo di
esatto.
energia.
E se queste zone sono zone ad esempio polari, ovviamente ne hai uno scioglimento dei ghiacci.
Okay.
E poi altro parametro che diciamo viene citato, questi sono i tre principali, e hanno tempistiche di eccentricità più o meno 100.000 anni, l'obliquità dell'asse terrestre all'incirca un 40.000 anni.
Questi parametri, hai detto anche delle date, cioè
variano dopo, ogni
40.000, ogni 10.000.
Esatto,
okay.
esatto, ovviamente.
Ma dovuto a che cosa?
Hanno un'influenza a quello che è l'orbita terrestre, l'orbita gravità.
Ah, ok.
Quindi sono parametri cosmologici.
Ok, ok.
Cioè, sono parametri cosmologici che però hanno un'influenza sul clima, ovviamente.
Ok, questo non lo sapevo.
Eh sì, cioè, è per questo che E questi sono parametri, magari questo così magari...
che noi non possiamo controllare, quindi è inevitabile, diciamo.
Sì,
che...
sì. E sono parametri con scale lunghissime. Quindi per noi osservarli, cioè anche riuscire a fare delle stime, non è così semplice.
Esatto, perché se non hai dati per 40.000 anni, esatto, non hai effettivamente una...
Oggi si usano molto gli isotopi.
Mm-hmm.
Perché, ad esempio, ossigeno, che ha 3 isotopi, o 16, o 17, o 18,
okay,
che per dare un'idea, gli isotopi è semplicemente il numero di neutroni in più.
Okay.
Si eguagliano protoni e neutroni, e l'isotopo è semplicemente un atomo che ha più neutroni.
Mm-hmm.
E, quello più presente in natura è lo 16, quindi quello equilibrato dal punto di vista delle particelle. E diciamo il secondo più presente è lo 18. E ovviamente avendo 2 neutroni in più è più pesante. E quindi questo cosa fa sì che ad esempio se c'è una pioggia...
Mm-hmm.
Condensi prima, avendo una massa specifica più pesante, condensa prima e quindi quello che viene rilasciato, solitamente le piogge sono nella fascia equatoriale,
mm-hmm,
se andiamo a prendere la Terra e la suddividiamo per latitudine, okay, e latitudinalmente noi abbiamo la maggior ricezione di energia all'equatore,
mm-hmm,
ed è anche qui però che avvengono la maggior parte delle piogge.
Ok.
Quindi se noi andiamo a prendere, ad esempio, fossili piuttosto che carote ai poli, dove abbiamo il permafrost, quindi abbiamo un ghiaccio che è lì
da sempre.
Esatto. Mm-hmm. E, guardando la concentrazione di O16 e O18, riusciamo a datare più o meno in che anni siamo, questo in base alla profondità della carota che abbiamo estratto.
Okay, okay.
Ad esempio, prendendo il ghiaccio come esempio.
Sì, aspetta,
perché forse sono spessori che si vanno a creare,
sì,
nel tempo.
Sì, sì, no. Io direi effettivamente di spiegare cos'è una carota, perché noi la gente pensa alla, okay, carota che si mangia, okay, invece se è tipo un cilindretto di...
Sì, il carotaggio, in gergo viene chiamato il carotaggio, non è nient'altro che l'estrazione di un profilo verticale,
mm-hmm,
quindi di un cilindro, prendiamolo come un cilindro di ghiaccio che viene estratto dal sottosuolo.
Sottosuolo,
cioè in questo caso non dal sottosuolo ma dalla, okay,
e quindi calcolato la concentrazione,
esatto,
del permafrost e della carota del permafrost e della carota dall'altra parte del mondo.
Sì, no, ma anche solo del permafrost,
okay,
in base alla concentrazione che c'è, perché ovviamente dopo in base al quantitativo, quindi prendendola in verticale, all'altezza più o meno sappiamo in che età avrà quel ghiaccio, mm-hmm, quando si è depositato, e guardando la concentrazione possiamo risalire a se quella è stata un'era climatica più calda o più fredda.
Ah, okay.
Perché ovviamente se è stata più calda avremo una minor concentrazione di O16, perché, mm-hmm, si saranno sciolti di più i ghiacci e quindi saranno stati rilasciati nell'oceano. Se invece è stata un'epoca più fredda, come abbiamo detto, abbiamo una maggiore pioggia all'equatore.
Mm-hmm.
È qui che abbiamo le maggiori piogge in media, se prendiamo una media annuale del clima, se andiamo a fare delle medie annuali, nelle medie annuali le maggiori precipitazioni sono all'equatore.
Okay.
E quindi qui viene rilasciato, essendo più pesante, la maggior parte di O18. E quindi se noi troviamo in questa carota di ghiaccio una concentrazione molto bassa di O18 e una molto alta di O16, significa che quello è stato un periodo, un'era, diciamo, glaciale.
Okay,
cioè okay, possiamo
concludere, molto,
poi
molto
dipende,
interessante,
cioè,
questa cosa.
Ovviamente non ti so dire le concentrazioni perché non è mia materia di studio, però sì, gli isotopi sono strautili per questo.
Wow, interessante.
Sì, si può andare indietro di,
di tanti anni.
Sì,
wow,
sì,
tanti anni. E quindi alla fine della fiera diciamo che questo cambiamento climatico comunque anche fa parte della storia della Terra, nel senso che prima di noi la Terra ha avuto i suoi cambiamenti, dopo di noi,
sì,
avrà i suoi cambiamenti,
certo,
e quindi a prescindere da quanto noi inquiniamo, effettivamente questo cambiamento ci sarà.
Certo.
Poi ovviamente siamo noi a, come detto prima, diciamo peggiorare le condizioni di vita umane.
Sì. Cioè, quello che noi facciamo è peggiorare la nostra qualità della vita. È per questo che è stupido e sbagliato inquinare.
Mm-hmm.
Perché facciamo del male a noi stessi e alle persone che ci stanno intorno, a cui vogliamo bene. Poi ovviamente, come spesso accade, purtroppo a rimetterci è sempre l'ultimo della catena.
Certo.
Che ovviamente è chi è più povero, perché si ritrova a non poter avere accesso a sanità
eccellente,
piuttosto che non avere gli strumenti per evitare.
Ed è anche comunque l'ultimo della catena che inquina di meno, diciamo, sì, la maggior parte delle volte, perché sono le persone più ricche che magari spostano il jet, hanno le fabbriche, hanno il potere decisionale, diciamo, anche di inquinare oppure no, però se ne sbattono. E quindi il comportamento da avere per, non so, noi comuni mortali, classe media, non so se esiste ancora la classe media dovuta all'ultima inflazione, quale dovrebbe essere, cioè, nel senso, fare la raccolta differenziata, usare meno acqua, coltivarsi le cose in casa, non so.
Diciamo che, secondo me, anzitutto, punto fondamentale che tu dici, molti rispettare una lancia in questo caso, perché molti dicono, vabbè, ma sono le grosse aziende, è lo Stato che deve fare, sì, deve fare qualcosa, io non posso far nulla. Errore enorme, ovviamente. È il singolo che fa la differenza. Se tutti noi da singolo, ogni giorno, invece che spostarci in macchina, ci spostassimo in bici, e invece che comprare, iniziare a guardare cosa acquistiamo, quindi non comprare prodotti che siano fatti con plastica o quant'altro, che richiede l'emissione di CO2, perché la plastica si fa dagli idrocarburi, quindi da fossili. E ovviamente questo avrebbe un grossissimo impatto, perché siamo noi a fare la popolazione mondiale, non le aziende. Le aziende sono fatte da noi. Poi loro hanno degli impatti molto più grossi. E poi ovviamente gli stati sono... Ovviamente la politica tende a seguire quello che è la... Ora mi viene ragione sociale, ma quello che è...
Il volere della massa, il volere del popolo.
Perché se vuoi comunque prendere voti, che è questo che è la politica oggi, è più questo che altro, devi comunque andare dove va il volere della popolazione, se no non vieni votato. E comunque, al di là di questo, quindi io spero che ognuno faccia il proprio, e bisognerebbe cercare di avere un impatto più basso possibile, con semplici accorgimenti, quali per l'appunto cercare di comprare materiale il più organico possibile, e quando si fa la spesa comprare a chilometro zero, o comunque prodotti che non vengano dalla Spagna, dall'America Latina. Ovviamente quei prodotti devono fare dei viaggi,
quindi la CO2 è prodotta dai camion, dalla nave che li hanno trasportati,
e utilizzare la bicicletta, che ci fa bene e che non inquina, quindi ne abbiamo un doppio ritorno. Poi ovviamente non è che non si deve più utilizzare la macchina, semplicemente io oggi vedo che le persone che hanno una macchina, semplicemente per pigrizia, fanno anche solo uno spostamento di 1-2 km in macchina, cioè che è assurdo.
E lì ce l'ha,
ma è un po' freddo, ho capito, a parte in bici dopo 3 minuti che pedali
Si è scaldato, esatto.
Poi copriti, lo so.
Segui Sognatori il podcast e non perderti la seconda parte di questa puntata, e ovviamente anche le prossime. Un saluto.